grazie a Cristian D'Aversa anche per averci consentito di recuperare il tempo, quindi molto efficace. Grazie da tutti noi. Chiederei a Gabriela Agnoletti, che è responsabile cardiologia dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, darci la propria testimonianza.
Buonasera a tutti, grazie per la pazienza. Non ho diapositive perché non parlerò di dati, non li abbiamo ancora, speriamo di averli presto. Vi parlerò di modelli e di idee. Enuncerò concetti che oggi e ieri immagino siano stati ripetuti, però a volte delle precisazioni sono importanti. Scusatemi se vi dirò di una mia recente visita al Museo di Storia Naturale, e lì, come tutti noi, sono stata stupita dalla variabilità di forme e di colori, ma quello che mi ha interessato è stata l'enorme variabilità delle abitudini e dei sistemi sociali che le specie viventi hanno messo in opera per sopravvivere. E nei musei di storia naturale però vediamo anche gli scheletri, cioè delle specie che non hanno potuto o saputo modificarsi all'ambiente che cambiava. Quindi sono le specie piccole, versatili, adattabili, che hanno permesso il passaggio dall'epoca dei grandi rettili a quella dei roditori, dei piccoli mammiferi da cui noi deriviamo. Quindi almeno per gli evoluzionisti è l'adattabilità, la versatilità, la capacità di cambiare che garantisce la sopravvivenza. Non dimentichiamoci che il decennio in cui viviamo è stato dichiarato dall'ONU il decennio della biodiversità. Essere diversi è importante, ha un'importanza non soltanto ecologica, ma culturale e soprattutto economica. Quando torniamo a parlare di specie, ricordiamo che il concetto di specie, di abitudini della specie e di sistemi usati dalla specie sono concetti complementari. Ci sono per esempio delle specie che hanno una ottima biodiversità, come le formiche, che sono anche adattabili, ma usano dei sistemi sociali molto rigidi. Altre specie che hanno minor biodiversità, per esempio le volpi, i gabbiani, i cani, che sanno però adattarsi ad ambienti diversi e che sono addirittura in grado di cambiare il sistema sociale utilizzato. Quando veniamo alla specie umana, la storia ci insegna che la specie umana ha un'ottima adattabilità, ma ahimè la storia ci mostra anche che la specie umana usa talora dei sistemi sociali rigidi. E quello che vediamo attorno a noi è che i sistemi utilizzati dalla specie umana stanno portando più o meno volutamente, più o meno velocemente, il mondo occidentale ex sviluppato all'estinzione. Basta guardare i tristissimi dati sulla natalità e sull'economia. Bisogna quindi cambiare. Allora, la specie umana non la possiamo cambiare.
E tra l'altro cercavamo effettivamente una nota di ottimismo, quindi la ringraziamo tutti per questa previsione.
Cambiamo i sistemi.
Ma in quanto tempo volevamo
sapere? 5 minuti.
No, i 5 minuti per l'estinzione, dicevo, per quanto tempo?
Dipende da quanto siamo in grado di cambiare.
Ah, ok. Allora,
poi ne parliamo.
Proviamo a rispondere alla fine.
Allora, per cambiare però non siamo come gli animali, perché non abbiamo soltanto bisogno della capacità di cambiare, ci serve la volontà di cambiare. Chi è capace di cambiare è versatile, eclettico, autostima, è intelligente. E quando dico questo mi riferisco mica alle persone o non solo alle persone, mi riferisco ai sistemi. E quando veniamo a parlare di innovazione di sistemi sanitari, tutti sappiamo che il sistema sanitario è il più grande sistema sociale, che almeno potenzialmente è il più grande mercato, perché tutti noi avremo bisogno di cure mediche, che un singolo sistema sociale non può essere applicato a realtà socio-economiche diverse o in cambiamento, e che quindi i sistemi sanitari, se vogliono sopravvivere medio termine, lungo termine, devono ed essere sostenibili e sapersi modificare. Ma non possiamo cambiare i sistemi sociali, punto e basta. Per cambiare i sistemi dobbiamo cambiare le abitudini degli operatori sanitari e dei pazienti. Non si può fare diversamente. Tuttora nel mondo occidentale le cure sono prestate soprattutto in ambito ospedaliero. Sappiamo che il nome ospedale viene dal nome ospizio, cioè luogo dove il paziente indigente veniva ospitato, non aveva casa né accesso di cure e assistito. Questo non è più possibile. Sappiamo tutti che le malattie aumentano perché la popolazione aumenta, la sopravvivenza aumenta, diventano più complesse. D'altra parte, le risorse per sostenere questo volume di attività, il costo delle apparecchiature e il costo dei medici per curare questi pazienti diminuisce. Siamo quindi di fronte a una contraddizione che dobbiamo sanare. Le strutture sanitarie sono sovraffollate e talora il livello di cura offerto rischia di diventare insufficiente. Possiamo però più o meno brillantemente risolvere queste contraddizioni se riusciamo a modificare il concetto di ospedale da luogo di cure a struttura che offre cure invasive in cui la degenza è limitata ai giorni strettamente dell'intervento o immediatamente che seguono l'intervento. Cambiando il modello sociale di assistenza e adottando la territorializzazione e domiciliazione delle cure, riusciamo a quasi miracolosamente a ottenere una quantità di vantaggi. Miglioriamo l'assistenza, l'appropriatezza, l'accuratezza delle cure, miglioriamo comunque la qualità di vita dei pazienti e al tempo stesso riusciamo davvero ad abbassare drasticamente i costi. Sembra l'uovo di Colombo, è possibile, ma per fare questo ci servono gli strumenti adatti e qui viene a volte il problema. Esistono già, come abbiamo sentito, vari modelli di assistenza che permettono di modificare il nostro modo di curare, in primis la teleassistenza, ma anche altri sistemi, come per esempio nella nostra realtà ospedaliera ne usiamo il controllo a distanza dei pacemaker. I dati paziente possono essere scaricati in pochi minuti e valutati in pochi minuti. Se il paziente si reca in ospedale e viene esaminato, ci servono almeno 30-45 minuti. Quello di cui vorrei parlare in 5 minuti adesso sono i sistemi biomedicali indossabili, che è una realtà nuova, molto interessante, in via di evoluzione e che stiamo cercando di applicare alla nostra realtà ospedaliera, che è una realtà che si occupa di pazienti con cardiopatie congenite dall'età pediatrica fino all'età adulta e fino a ampiamente adulti. Quindi è una categoria di pazienti che è estremamente variabile in termini di età, di severità della patologia e in cui ci sono sottogruppi costituiti da malati cronici. Si tratta quindi di un indumento, proprio di un indumento dotato di sensori tessili riutilizzabili, lavabili. Sull'indumento adottato è posto un dispositivo elettronico che permette di rilevare vari dati, una traccia dell'elettrocardiogramma, estrarre la frequenza cardiaca, rilevare la posizione del paziente, potrà inoltre misurare la saturazione d'ossigeno e la portata cardiaca. Il sistema di connessione è un sistema wireless Bluetooth, quindi il Bluetooth trasmette i dati rilevati al centro di riferimento. Quindi il sistema di trasmissione è, come diceva il collega precedentemente, il paziente che indossa l'indumento, lo smartphone in dotazione al paziente o addirittura sul paziente stesso, i dati dallo smartphone eventualmente al centro di cura o di terzo livello. Si tratta di una maglietta, di un indumento confezionato su misura e aderente al corpo, come un indumento intimo. Ed è interessante il fatto che non tanto l'indumento sia su misura, quanto proprio il sistema di monitorizzazione, perché gli allarmi possono essere on-off, i dati rilevati possono essere on-off a seconda del tipo di patologia del paziente, ma anche il grado di monitorizzazione può essere modulato, quindi nel paziente grave la monitorizzazione può essere continua oppure settimanale se è un paziente meno critico. E tra l'altro questi sistemi possono essere usati a domicilio come da un paziente che sa gestire se stesso, semplicemente rileva le proprie costanze ma non è attaccato al monitor, oppure trasferire i dati a un centro territoriale oppure a un centro di terzo livello. Sono quindi sistemi versatili e intelligenti. Parliamo quindi di una medicina su misura, non prêt-à-porter, ma non per questo più costosa, anzi più etica, più umana e più economica. E Parliamo quindi di una medicina che si interessa non tanto, non solo alla malattia, ma alla persona, come dicevamo prima, e che è socialmente sostenibile. Infatti nella nostra realtà ospedaliera il costo del progetto potrebbe essere ammortizzato in circa 3 mesi, quindi in un periodo veramente breve, perché la degenza ospedaliera è abbreviata di circa il 30%, così come gli accessi in day hospital e in tutte le strutture di cura diurne. I sistemi di indossabili di monitoraggio e di teleassistenza si propongono quindi come soluzione alternativa e innovativa alla lunga degenza e ai continui accessi ospedalieri. Sono sistemi ambiziosi che vogliono offrire vantaggi al paziente, i sistemi per il paziente sono ovvi. Il paziente è a domicilio, non è attaccato ai fili, può essere nella stanza in cui c'è lo smartphone o addirittura, se il paziente vuole fare del bene alla società, prende lo smartphone e va a lavorare con il suo telefonino che trasmette i dati all'ospedale. Tra l'altro il paziente a domicilio si ammala molto meno che negli ospedali, quindi è un paziente più sano, e tra l'altro la dipendenza fisica e psicologica dalla struttura ospedaliera è ridotta. I vantaggi per la società sono il rovescio della medaglia, quindi la diminuzione dell'affollamento del pronto soccorso e delle strutture di degenza diurna. Sono inoltre sistemi che possono anche far decadere alcuni sistemi di monitorizzazione a cui siamo abituati, per esempio la lettura oltre del ritmo cardiaco, che potrebbe essere ristretta e limitata a situazioni di vera necessità. I costi sociali sono ridotti in quanto la degenza è abbreviata e l'uso di personale e tempo medico è limitato. Inoltre, in via generale, così come la nostra realtà, il costo del progetto è sempre inferiore al risparmio per il centro di cura. Sono sistemi che trovano una loro collocazione nella monitorizzazione del paziente cronico, quindi nel paziente con cardiopatia, con scompenso cardiaco cronico, ma anche con pneumopatia, con neuropatia e in tante categorie di pazienti non autonomi e anche come sottogruppo nel paziente pediatrico. Nel paziente bambino questi sistemi sono particolarmente interessanti perché evitano quella deviazione del comportamento che si può osservare nel bambino lungo degente. Ovviamente offrono privacy, comfort, umanizzano il rapporto personale sanitario, paziente e famiglia, facilitano la comunicazione, a volte rendono migliore la sorveglianza. Sappiamo che possa essere difficile per un medico valutare un bambino urlante che è spaventato dall'ambiente ospedaliero. E tali sistemi hanno inoltre un surplus di valore in quanto per il paziente non autonomo, come può essere il bambino, evitano l'assenteismo lavorativo durante l'accesso del bambino all'ospedale o durante la degenza prolungata. Parliamo quindi di sistemi che riconfigurano il rapporto medico-paziente e si propongono come modelli di crescita culturale. Per questo dicevo prima, bisogna cambiare, non serve però cambiare solo i sistemi, bisogna cambiare anche le abitudini. Perché in questo nuovo modo di configurare la salute diventa un bene comune che è sotto la responsabilità del singolo cittadino e sotto la guida e la coordinazione dell'ospedale di riferimento. È un processo simile a quello che avviene nella medicina di transizione, in cui l'adolescente è accompagnato nel passaggio da un modello di passività assistenziale a una nuova e consapevole centralità nella gestione della propria salute. Noi tutti medici sappiamo inoltre quanto il benessere psicologico possa abbreviare o migliorare lo stato di salute, ma anche abbreviare la malattia, e quanto sia utilissimo anche ai medici stessi essere contenti, star bene con se stessi per meglio anche curare il paziente. Quindi tutti i sistemi che vanno verso una società più cosciente, più sana e più felice sono i benvenuti, ed è per questo che con un po' di ottimismo noi abbiamo chiamato questo progetto Happy Heart. Grazie.